Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri. Eccoci come ogni venerdì per invitarvi all'ascolto della rubrica di medicina Effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E prima di presentare il nostro ospite vi ricordo che è possibile seguire questa trasmissione sulla frequenza di 105 FM alle 12.35 e nel passaggio serale delle 18.30. Poi via internet sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. La puntata di oggi è dedicata alle patologie del rene in occasione, l'8 marzo, della Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla FIR, Fondazione Italiana del Rene, e la SIN, Società Italiana di Nefrologia. Un milione di persone in tutto il mondo, circa 225.000 in Europa, 45.000 in Italia, soffrono di insufficienza renale cronica, una patologia che tende a peggiorare fino ad arrivare ad una situazione in cui il rene è completamente insufficiente e quindi alla necessità di iniziare la dialisi. In occasione della Giornata Mondiale del Rene torniamo a parlare delle patologie legate a questo organo e lo facciamo con il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Complesso Integrato Columbus, direttore del Giornale Italiano di Nefrologia e coordinatore della Commissione Educazione Medica Continua e Training Professionale della SIN, appunto la Società Italiana di Nefrologia. Professore, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Professore, intanto mi dica se sono esatti questi dati che riguardano, soprattutto quelli che riguardano l'Italia.
Allora, sono esatti con la precisazione che si tratta di pazienti che hanno un'insufficienza renale terminale e quindi che hanno bisogno della dialisi. E questi numeri vanno moltiplicati almeno per 10, quindi 450.000, ma probabilmente un milione, di persone che hanno una insufficienza renale in trattamento, come noi lo definiamo, conservativo, cioè in trattamento con farmaci, con norme comportamentali, con norme nutrizionali.
Quindi prima del trapianto, prima di arrivare al punto del trapianto.
Diciamo prima della dialisi.
Ah, ecco, ho capito. Ci può spiegare la funzione dei reni, come sono fatti, a cosa servono, come fanno in pratica a depurare il sangue?
I reni sono fatti da una moltitudine di strutture funzionali e anatomiche che si chiamano nefroni. Il nefrone è costituito a sua volta di una parte filtrante, il glomerulo, in cui il sangue, passando attraverso il glomerulo, il sangue viene ultrafiltrato e in questo modo vengono, diciamo, allontanate dal sangue le cosiddette scorie metaboliche, i prodotti del metabolismo del nostro organismo, anche sali minerali ultrafiltrano attraverso il glomerulo. Poi c'è una parte molto importante che è il tubulo renale, attraverso il quale fluisce questa ultrafiltrato che è una specie di preurina e che viene gradualmente modificata per l'intervento di parti successive del tubulo renale che la concentrano, che la privano di alcune sostanze, che introducono altre sostanze, altre scorie metaboliche e alla fine il prodotto finale è l'urina. Il lavoro è così complesso che mediamente filtrano attraverso i reni circa 120 litri di acqua al giorno, di ultrafiltrato, di un estratto del plasma. 120 litri, però poi noi alla fine abbiamo una diuresi, cioè una quantità di urine che eliminiamo nelle 24 ore, che è circa un litro e mezzo, quindi la centesima parte. Appunto perché c'è l'intervento di questo tubulo che fa moltissime attività di depurazione e di mantenimento del nostro ambiente interno, quello che alcuni fisiologi chiamano il mare interno del nostro corpo.
E quando si arriva all'insufficienza renale, quando i reni non funzionano più bene?
Diciamo che quando grosso modo viene persa metà della funzione renale di filtrazione, quindi abbiamo detto 120 litri al giorno è la filtrazione. Bene, quando si perdono circa il 50% di questo, quindi 60 litri al giorno, ecco, che poi noi lo esprimiamo con una misura diversa, ma comunque il concetto è questo, quando viene perso circa la metà, allora abbiamo l'insufficienza renale, che gradualmente progredisce attraverso stadi di gravità maggiore fino all'insufficienza terminale, che viene anche chiamata uremia, e che richiede la dialisi
o il trapianto. Quali sono i sintomi, quello in ultima analisi?
I sintomi delle più manifesti, le manifestazioni diciamo dell'insufficienza renale terminale sono legati alle complicanze, ai problemi che si instaurano gradualmente con l'insufficienza renale. Quindi sono sintomi che dipendono dall'anemia, perché questi pazienti diventano gradualmente anemici, in quanto il rene produce una sostanza che si chiama eritropoietina e che è a tutti nota perché viene spesso utilizzata per dopare gli sportivi, per aumentare quindi il patrimonio di sangue nel nostro organismo. Ecco, questa sostanza viene prodotta dal rene. Con l'insufficienza renale viene gradualmente persa questa capacità di sintesi e quindi i pazienti diventano anemici. E questo può provocare senso di affaticabilità, riduzione della forza, eccetera. Poi ci sono manifestazioni legate all'aumento di alcuni sali nell'organismo, ad esempio il potassio. Nelle gravi insufficienze renali ci possono essere delle concentrazioni così elevate di potassio, quindi non lievi aumenti, ma aumenti molto significativi, che possono provocare anche l'arresto cardiaco, comunque aritmie, riduzione della forza, eccetera. Poi abbiamo problemi che possono essere legati all'accumulo di fosforo e alla riduzione del calcio nell'organismo, perché il rene in un certo senso produce la vitamina D attiva e quando c'è insufficienza renale allora la vitamina D attiva è meno prodotta e questo implica alterazioni del metabolismo del calcio e del fosforo e dell'osso, una condizione che noi chiamiamo di iperparatiroidismo secondario, che ha delle conseguenze importanti sia sull'osso e sia sul sistema vascolare, in quanto determina calcificazioni vascolari. I pazienti con insufficienza renale cronica sviluppano una aterosclerosi più severa che in assenza di insufficienza renale cronica. E questo spiega il fatto che queste persone hanno un rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari, infarto, ictus, problemi di circolazione agli arti inferiori, necessità di amputazioni, ad esempio degli arti, maggiori rispetto alla popolazione che non ha un'insufficienza renale cronica.
Ma mi scusi professore, la stanchezza, queste sono tutte cose che si possono verificare attraverso le analisi del sangue, sì. Ma noi come ci rendiamo conto che qualcosa non va? Perché la stanchezza è insufficiente per poter dire c'è qualcosa che non va ai reni.
Infatti i sintomi possono essere talvolta così poco specifici, così generali, come osserva giustamente lei, che alcuni pazienti in qualche modo tollerano questa situazione e arrivano alla insufficienza renale terminale, tanto da richiedere la dialisi, senza avere coscienza di avere una nefropatia che sta evolvendo. E questo è uno dei problemi più importanti a cui noi ci troviamo di fronte. Lei deve pensare che circa il 15-20% dei pazienti che arrivano alla insufficienza renale terminale, alla dialisi quindi, arrivano noi li definiamo late referral, cioè vengono riferiti, inviati al nefrologo, al reparto di dialisi, tardivamente rispetto a quanto sarebbe stato necessario per avere una qualche possibilità di controllare l'evoluzione della malattia. E di qui la necessità quindi che vengano valorizzati alcuni sintomi, ad esempio appunto l'astenia, che non venga considerata soltanto un segno di stagione o di...
Quindi deve essere protratta nel tempo?
Beh, certo che deve essere protratta nel tempo, e se associata a qualche altro disturbo, che potrebbe essere la gastrite oppure il fatto di fare la pipì anche la notte.
La sete?
Anche la sete, ovviamente, ma in genere questo non viene realmente rilevato. Sono pazienti che bevono abbastanza, possono bere abbastanza, perché tendono a eliminare a fare molta pipì in una certa fase della malattia, quindi avere una diuresi elevata, e questa è la conseguenza del venir meno dell'attività del tubulo renale che le dicevo prima. Cioè, nell'insufficienza, man mano che progredisce la malattia, tutte quelle funzioni molto importanti che fa il tubulo renale nel recuperare l'acqua corporea, perché questa è una delle delle funzioni più nobili di questa struttura anatomica, viene compromessa, e questi pazienti quindi fanno una quantità di urine maggiore rispetto a quello che normalmente si verificherebbe, dovrebbe essere. E ciò, ci si rende conto di ciò specialmente la notte, perché di notte noi normalmente abbiamo un'autonomia di tutto l'arco di 8-10 ore tra l'ultima emissione di urine e la prima del mattino. Il fatto invece di fare più urine durante tutta la giornata, ma durante la notte, ciò si manifesta appunto perché noi perdiamo questa lunga autonomia e dobbiamo alzarci, se abbiamo un'insufficienza renale, più volte la notte per fare la pipì. E scusate se uso dei termini così...
Così è comprensibile. Ma va bene così, professore, okay. Anzi, grazie.
Sto impegnandomi a rendere comprensibile.
Esatto.
Allora, è chiaro che ci possono essere anche altre cause di minzioni notturne, cioè di fare la pipì la notte. Ad esempio ci può essere l'ipertrofia prostatica, l'insufficienza renale, l'insufficienza cardiaca, il diabete scompensato. Ci possono essere varie cause. Però una delle possibili cause è questa: l'insufficienza renale che sta gradualmente peggiorando, e se messa insieme nel contesto di altri sintomi, allora può orientare verso l'esistenza di una nefropatia cronica. E purtroppo, ripeto, molto spesso i sintomi sono aspecifici, non vengono rilevati, oppure sono così aspecifici e così, tra virgolette, lievi, che non vengono, che vengono abbondantemente ben sopportati dal paziente, per cui è importante che alcuni controlli banali poi vengano fatti con una certa periodicità.
Quindi prevenzione e diagnosi precoce.
Esatto, e la diagnosi precoce può veramente essere banalmente eseguita con due esami, che sono il dosaggio della creatininemia e un esame urine. Sono esami che costano pochissimo, pochi centesimi di euro, e che spesso, magari inseriti nella serie di esami che magari vengono eseguiti rutinariamente per altri motivi o per un check-up da molte persone, potrebbero consentire di fare diagnosi precoce in molti casi. Invece purtroppo questi due esami, che pure hanno un costo minimo, sono assenti dal profilo di esami minimi che vengono richiesti per questi cosiddetti check-up.
Prima ho detto in ultima analisi il trapianto.
Sì.
Quando si arriva al trapianto? Perché lei ha detto l'insufficienza renale è quando il rene non può più depurare metà di questi 120 litri, se ho capito bene, giusto?
Sì.
Però quando si arriva al trapianto? Quando non può depurare nemmeno i restanti 60?
Allora, si arriva al trapianto quando la funzione renale
è nulla.
È pressoché nulla. Diciamo che noi, quando un paziente ha una funzione renale intorno a 10 di quei litri al giorno di cui abbiamo parlato prima, no? Prima abbiamo detto 120 normale,
esatto.
60 inizia l'insufficienza renale.
Esatto.
Quando si arriva al di sotto di 10,
ecco, è il momento.
Allora lì si comincia a pensare alla dialisi e a preparare il paziente alla dialisi, perché ci sono varie modalità di dialisi, cioè la dialisi, l'emodialisi e la dialisi peritoneale. E allora è bene che il paziente sappia che esiste questa scelta di trattamento, che implica poi una preparazione diversa, perché i due diversi trattamenti danno anche delle... consentono di personalizzare la terapia secondo anche i desideri del paziente, non solo secondo criteri di efficienza terapeutica, ma anche di quello che un paziente desidera, pensa sia meglio per lui. È da una valutazione globale poi che si raggiunge la decisione di fare l'emodialisi o la dialisi peritoneale, questo almeno in teoria dovrebbe essere. In genere in Italia la carenza di organi è così ancora rilevante, come in molti altri paesi occidentali d'altra parte, ma comunque c'è questa carenza di organi per cui
la dialisi va avanti parecchio tempo.
Esatto, ed è difficile che un paziente venga trapiantato prima della dialisi. Lo si può fare in alcuni casi, può essere fatto anche qui al Gemelli in alcuni casi, talvolta. Però è un'evenienza tutto sommato poco frequente. Di questo trapianto noi lo definiamo preemptive, cioè prima che si arrivi alla necessità della dialisi. Questo viene spesso, talvolta, riservato ai pazienti che hanno il diabete. In questo caso si potrebbe fare un doppio trapianto, rene e pancreas, prima che inizi la dialisi. E il trapianto prima della dialisi può essere fatto con la donazione da vivente.
Sì.
Ad esempio, se il paziente in insufficienza renale avanzata ha un consanguineo, oppure il coniuge, che sono disponibili a farlo e non hanno controindicazioni, allora si potrebbe pensare a una donazione da vivente, senza aspettare un rene da
un donatore
cadavere, e la donazione del vivente può consentire di fare il trapianto anche prima di iniziare la dialisi.
Professore, mi scusi, siamo in conclusione.
Sì.
In un minuto mi potrebbe dire quali sono le prospettive della nefrologia in Italia?
Beh,
in Italia e nel mondo, perché poi avete dei protocolli ovviamente comuni a tutti, no?
Certo, certo. La nefrologia italiana, dobbiamo dire che è una nefrologia molto avanzata sia in termini di qualità delle cure che di qualità della scientifica, di qualità della ricerca, e dobbiamo essere orgogliosi di ciò. I nostri risultati sono all'avanguardia per molti aspetti nel panorama della nefrologia mondiale. Diciamo che purtroppo non abbiamo ancora all'orizzonte delle terapie che consentono di modificare l'evoluzione di curare in maniera definitiva alcune patologie che portano all'insufficienza renale cronica, per cui molto dell'impegno, dello sforzo che dobbiamo fare adesso da un punto di vista dell'assistenza è sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, perché allora ci sono degli strumenti e delle terapie, degli interventi che possono realmente modificare la storia naturale di queste malattie, altrimenti molto severe.
E allora proprio l'8 marzo, la giornata mondiale del rene, è un modo per promuovere la conoscenza delle patologie legate al rene, sensibilizzare alla prevenzione, come diceva prima il professor Gambaro, e alla donazione di questo organo. E professore, a proposito di questo, concludo dicendo che la Fondazione Italiana del Rene e la Società Italiana di Nefrologia hanno previsto molte iniziative per questa giornata e basta visitare i siti fondazioneitalianaderrene.org e sin-italy.org. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
A presto.
Buongiorno.
Era il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi del Gemelli Complesso Integrato Columbus. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.